esempio. Ok, dovremmo esserci anche questa mattina. C'è la panchina che è un po' orientata verso il video. Vabbè. Allora, tanto ciao a tutti, siamo qui davanti al Centro Girasole, siamo in pieno centro, vicini alla sala consiliare, siamo qui appunto per raccontare le ultime novità della nostra vita politica locale, a partire dal Consiglio Comunale che c'è stato quest'ultimo giovedì, il 28 di aprile, durante il quale diciamo si è chiusa una fase, diciamo così, nel senso che è stato discusso e votato il rendiconto del 2021. Il rendiconto è quel documento con cui, poi magari lo spiegherà meglio Jennifer, si chiude, diciamo, un esercizio e si tirano quindi le fila appunto di quella che è stata l'azione amministrativa, l'azione finanziaria su determinate sulle attività del comune. E dicevo che è stata, diciamo, la chiusura di una fase, perché il rendiconto che abbiamo votato, quello del 2021 che abbiamo discusso e poi votato, riguarda in buonissima parte quella che è stata la nostra attività, il nostro mandato. Noi siamo rimasti in carica fino ad ottobre del 2021 e quindi, come si diceva in consiglio, per 10 dodicesimi sostanzialmente è stato un nostro atto. E quindi è stato anche per noi, come dire, molto interessante poterlo discutere, poter rilevare che cosa è accaduto in quei 10 mesi e che cosa invece poi è accaduto negli ultimi 2 mesi dell'anno, e ci ha permesso di tirare un po' le fila rispetto a tutta quella che è stata la nostra attività. È stata, insomma, le premesse per una bella discussione c'erano. È stata una discussione veramente deprimente invece, perché sostanzialmente siamo intervenuti soltanto noi dell'opposizione. Da parte della maggioranza c'è stato il quasi totale silenzio. Considerate che in consiglio comunale sui bilanci può intervenire chiunque, non soltanto il capogruppo, e quindi c'è veramente, come dire, materiale e possibilità per fare una discussione che, come dire, andando a vedere le poste a bilancio, vede proprio la ciccia, diciamo, dell'attività amministrativa. E invece niente, io mi sono fatto l'idea in 5 anni da consigliere che un bilancio, se non intervieni sul bilancio, se non lo discuti, o è perché non lo hai letto, o è perché non lo hai capito, o è perché te ne vergogni. Una delle tre. Che dire, c'è da dire che noi abbiamo registrato veramente il silenzio deprimente da parte della maggioranza. E insieme al rendiconto abbiamo votato anche altre due delibere, una revisione delle tariffe della TARI, la tassa sui rifiuti, e un'approvazione di un debito fuori bilancio relativo ad un contenzioso che il comune aveva. Diciamo che però appunto il centro della discussione è stato il rendiconto, su cui io direi che posso soltanto passare la parola alla nostra Jennifer Moro, che di bilancio qualcosa sa.
Allora, beh, sì, direi di sì, soprattutto di questo bilancio, visto che è consuntiva un bilancio previsionale che abbiamo costruito noi, e quindi ci siamo, insomma, tutti sentiti molto coinvolti da questo atto che, come ricordava Achille, per 10 mesi è stato comunque gestito da noi come esercizio. E quindi è stato, per adesso possiamo dire, l'atto con cui si conclude dal punto di vista amministrativo la nostra azione. Ha tirato un po', anzi per la maggior parte, le fila della nostra azione nel 2021. Devo dire che siamo orgogliosi di questo bilancio, nonostante negli ultimi 2 mesi la giunta attuale abbia adottato delle scelte che noi non abbiamo condiviso e ha fatto delle variazioni di bilancio contro le quali noi abbiamo votato, gli abbiamo votato contro, perché per esempio miravano ad assumere in comune, come abbiamo già detto tante volte, un addetto stampa con la sola finalità di fare le foto al sindaco, e questo ci sembra veramente eccessivo. E anzi, vorrei dire questo su questo punto. In Consiglio Comunale ci hanno detto che noi però abbiamo fatto il bilancio di fine mandato, abbiamo speso dei soldi per fare il bilancio di fine mandato. Esatto, e noi abbiamo precisato che non è proprio la stessa cosa pagare qualcuno per fare le foto al sindaco, tra l'altro con l'unica finalità di pubblicarle sui social, perché poi invece tutti i cittadini che sono al di fuori di questo mondo, di queste foto, praticamente non vedranno mai l'ombra. Ma il documento, il bilancio di fine mandato ai quali si riferiscono, e che effettivamente è un documento che noi abbiamo stilato verso la fine del nostro mandato, rendicontava 10 anni di attività amministrativa ai cittadini, è finito in tutte le case dei desiani e aveva l'obiettivo di spiegare alla città come l'amministrazione Corti aveva speso i loro soldi nei 10 anni precedenti. E quindi noi pensiamo che non siano assolutamente paragonabili queste due azioni. Detto questo, cerco di essere sintetica, perché sul rendiconto è un atto veramente molto, molto lungo, che sintetizza tantissimi dati, ed è un atto molto importante, perché se il Consiglio Comunale non lo approva c'è lo scioglimento del Consiglio Comunale, quindi ovviamente la maggioranza ha votato a favore di questo atto. Possiamo dire questo in sintesi, ripeto, noi siamo molto orgogliosi delle attività che lì vengono sintetizzate e del raggiungimento degli obiettivi che lì dentro sono chiaramente attestati. È un bilancio che si chiude con un avanzo libero, quindi con cui l'amministrazione potrà fare quello che vuole, e per sapere cosa farà l'amministrazione con questo avanzo lo sapremo a breve, perché nel mese di maggio normalmente, e penso che lo farà anche questa amministrazione, l'avanzo che viene certificato con il rendiconto, che ammonta a 6.865.639 euro, viene usato per finanziare delle opere, e noi ci aspettiamo una variazione di bilancio a breve con cui applicheranno questo avanzo. Bene, quello è il momento in cui forse riusciremo a capire qual è la visione di città di questa amministrazione. Quindi un avanzo importante, più di quasi 7 milioni di opere che possono essere finanziate, e vedremo quali. Un bilancio che si chiude senza alcun indebitamento, non c'è indebitamento all'interno dell'ente, questo dimostra che abbiamo lasciato all'amministrazione che ci ha seguito un bilancio assolutamente, assolutamente sano. Una piccola particolarità sulla quale vorrei che la città riflettesse riguarda il fatto che Desio ha dimostrato che nonostante la pandemia il reddito della città ha avuto una flessione davvero leggerissima, e questa è una cosa molto particolare. Tra i comuni del circondario, Desio è praticamente, quindi su l'ufficio ha fatto un'analisi, no, su circa una ventina di comuni qui del circondario, e Desio è al penultimo posto come flessione da questo punto di vista, come flessione nei redditi, e questo deve farci riflettere. Quindi tutto sommato una città che non ha subito sul fronte dei redditi, perlomeno quelli dichiarati, ovviamente sul resto non possiamo dire, una flessione sui redditi della città dovuta al Covid. Quindi credo che poi col tempo si potranno analizzare meglio le cause, le ragioni di questa invarianza, però mi sembrava giusto darlo come spunto di riflessione. Come ha anticipato Achille, il secondo punto è stata la Tari. Ogni anno in Consiglio Comunale si approva il piano finanziario, che sulla base dei conferimenti dei cittadini, delle utenze domestiche e non domestiche, dei rifiuti, si suddividono i costi per stabilire quelle che saranno le tariffe, quindi quanto pagheranno i cittadini, il valore della bolletta Tari che arriverà nelle case dei cittadini, diciamo nel prossimo mese, perché ormai le abbiamo approvate, quindi di fatto adesso usciranno e saranno consegnate nelle case dei cittadini. Anche qui una particolarità, il metodo di calcolo è cambiato, c'è stato un leggero aumento dei costi di circa 50.000 euro dovuto ai costi per la qualità, di cui non entriamo nel merito ora, perché sennò stiamo qui altro che mezz'oretta, e complessivamente i costi della Tari sono a bilancio del comune circa 4 milioni, e questi 4 milioni devono essere ovviamente ripartiti su tutte le utenze domestiche e non domestiche che pagano questa tassa. Che cosa si rileva di diverso dall'anno precedente? che ovviamente, anzi si pensa ovviamente dovuto anche al Covid, le utenze non domestiche sono quelle che hanno conferito di più una maggiore quantità di rifiuti rispetto alle non domestiche di indifferenziato, e quindi a carico loro saranno ripartiti una maggiore quantità di costi. Questo genera un aumento medio sulle bollette del 4%, e quindi quest'anno Tari un po' più aumentata, dovuto anche al fatto che l'anno scorso c'erano degli importanti finanziamenti dello Stato che avevano proprio l'obiettivo di abbassare la Tari sia per le utenze domestiche che non domestiche, e ovviamente anche non essendoci più le bollette saranno superiori. Per le utenze non domestiche invece c'è una una leggera riduzione, che però sarà annegata proprio dal fatto che, non essendoci più i contributi dello Stato per l'abbassamento della Tari, di fatto si vedranno, come dire, anche loro un aumento della bolletta rispetto a quella dello scorso anno. Io penso di aver detto in sintesi tutte le cose, le novità principali di due atti, che sono comunque due atti molto corposi da leggere.
Grazie Jennifer. Io volevo rilevare, prima di dare la parola al nostro Stefano, che non ho neanche presentato prima, ma tanto volto noto, ex consigliere, vabbè, non ha bisogno di presentazione, volevo rilevare altre tre cose che sono state dette nel consiglio d'altra sera e che secondo me è interessante ritirare fuori. La prima l'ha detta Roberto riguarda quella voce che si sente dire spesso ultimamente e che i dati che abbiamo votato l'altro giorno smentiscono pienamente, e cioè che secondo alcuni, spesso imboccati da persone esponenti della maggioranza, e questo lo si può benissimo vedere, noi avremmo lasciato il comune pieno di debiti, non ci sono più soldi per fare nulla, e questo spiegherebbe sostanzialmente la totale inerzia, inattività di questi mesi. Il rendiconto che abbiamo provato certifica una situazione finanziaria del comune di ottima salute, in cui di debiti non ce n'è, nonostante invece ci fossimo trovati noi 10 anni fa ad avere una situazione debitoria importante da affrontare, e quindi, come dire, l'attuale amministrazione è nella piena capacità, anzi con le risorse del PNRR è ancora di più in capacità di fare quello che vuole sostanzialmente, di impostare la propria azione politica. E questa è una cosa secondo me importante da dire, perché è una voce che sui social, in piazza, si sente tanto dire, che chissà quali nefandezze noi avremmo fatto nell'esercizio finanziario, e che insomma basterebbe alle volte veramente, non dico leggere le carte, ma farsi un giro in sala consiliare per sentire che è l'esatto opposto questa cosa. La seconda cosa che rilevo è che in tanti, siccome noi abbiamo detto va bene, ok, questo è il nostro rendiconto in buonissima parte, ora tocca a voi, forza, perché comunque sono già 6 mesi che governate, è già passato del tempo, una risposta che io ho registrato e che non mi ha del tutto soddisfatto, perché è un po' mettere le mani avanti, è stato il dire eh sì, però voi l'anno scorso avete avuto un sacco di fondi per il Covid, un sacco di fondi speciali, noi invece ci troviamo a gestire l'emergenza ucraina, certamente una cosa importante, ci troviamo a gestire la coda del Covid come se noi il lockdown non l'avessimo vissuto, primo, quindi un anno e mezzo di gestione amministrativa con le mani più che legate e con un'attenzione ad una cosa totalmente nuova, totalmente diversa e che richiedeva un rimescolamento delle poste e una difficoltà enorme a portare avanti le opere pubbliche, e soprattutto questa cosa del fatto che insomma noi avevamo ricevuto dei fondi per la gestione della pandemia che adesso non ci sono più. Se si guardano le risorse del PNRR, questo è veramente ridicolo, veramente ridicolo.
Superiore a quelle ricevute per la gestione della pandemia.
Assolutamente. Però è un po' un, come dire, appunto mettere le mani avanti, pregiustificarsi per una inattività che finora è totale, perché a livello di progettualità concrete sulla città noi vediamo una totale prosecuzione del nostro operato, senza niente di nuovo. La terza cosa che registro invece sulla Tari che mi ha fatto sorridere, perché è la seconda volta che dobbiamo correggere questo punto nel giro di meno di 6 mesi, è l'idea per cui ad esempio la differenziata sia così efficace, abbia un livello di come si dice, di realizzazione così alto, abbiamo una percentuale differenziata così alta perché abbiamo l'inceneritore sul territorio. Ora lo diciamo per l'ennesima volta, è talmente una cosa secondo me curiosa che non si può dimenticarsela. Desio ha un enorme inceneritore sul suo territorio e la quota di rifiuti che Desio dà a quegli inceneritori è zero. Zero. Desio non porta, per ragioni di bandi, di affidamenti, di appalti, di economicità, che non possiamo stare qui a discutere, ma che è fondamentale ricordarsi, soprattutto se si è dei consiglieri, non si può far passare l'idea che ad Esio la raccolta dei rifiuti vada bene perché c'è un inceneritore, perché è falso. È falso, è sbagliato e fa passare un'idea che è scorretta, e cioè che sia appunto la possibilità di incenerire ciò che fa aumentare non soltanto il benessere della città eccetera, ma che fa aumentare la capacità della gente a differenziare. Ed è pericoloso, perché poi quando si parla di espansione dell'impianto di teleriscaldamento, quando si parla di necessità di collegare più case all'inceneritore, vuol dire richiedere più quota di rifiuti, ma questo è un discorso lunghissimo. Però parte da questo piccolo ma gravissimo errore, che ripeto è la seconda volta che sentiamo dire in 6 mesi in consiglio comunale, è la seconda volta che ci dobbiamo trovare a correggerlo, speriamo di non doverlo fare più, perché la terza volta sarebbe certamente malafede. Arriviamo a Stefano, quindi abbandoniamo il triste consiglio del 28. Tu c'hai ancora una cosa da dire, allora ti lascio direttamente la parola. Vai.
Sì, un'altra cosa che mi piace dire tra le excusatio non petita, no, che ha citato Roberto, è il continuare a ripetere ma noi siamo qua solo da 6 mesi. Peccato che Roberto proprio ha ricordato, l'ex sindaco, e voi eravamo tutti lì insieme a sentire, che appena insediatasi la prima giunta Corti aveva rifatto ex novo il piano di governo del territorio precedente, che era drammaticamente asfaltatore, murificatore della città, e questo è stato chiarito molto bene di nuovo dall'ex sindaco Roberto, attuale consigliere, che quando uno fa campagna elettorale intanto si prepara per governare, poi se riesce a vincere le elezioni riesce a governare con quello che ha preparato prima, tanto è vero che appunto nella spiega di giovedì scorso c'era il lavoro preparatorio degli atti, della conoscenza, dello studio del territorio, che ha portato poi al piano di governo del territorio attuale, che era talmente avanti nelle visioni e nelle quantità e nelle cose che è diventato un modello trainante per molti altri comuni italiani, tant'è vero che la legge 12 poi dopo attualizzata ha riportato cose che noi avevamo già in tasca e in pancia, proprio perché qualcuno aveva studiato in campagna elettorale, non raccontando dei binari da togliere o queste cose qua.
Sì, con un insediamento nel mese di, alla fine di maggio, i primi di giugno, nel mese di novembre abbiamo votato, esatto, la prima variante al PGT che metteva in sicurezza il territorio e toglieva 1,5 milioni di metri quadri all'edificazione. Quindi questa è la prova che in 6 mesi, se ci si prepara al governo di una città, le cose si possono realizzare. E io volevo aggiungere un'altra cosa, che questa amministrazione, che ho detto anche in consiglio, questa amministrazione, a differenza della nostra amministrazione, avrà un mandato pieno in cui utilizzare liberamente l'avanzo per fare opere, che noi non abbiamo avuto. Noi abbiamo governato 10 anni, ma abbiamo governato 7 di questi, anche 8, perché poi ora che hanno approvato la legge di modifica del patto di stabilità, che prima c'è stata la modifica, poi dopo c'è stata, con un altro atto, c'è stata la possibilità di applicare liberamente l'avanzo. Quindi noi abbiamo fatto dai 7 agli 8 anni su 10 di governo senza poter applicare liberamente l'avanzo e realizzare opere, e quindi è per questo che con tante cose, con tante azioni, con tante opere siamo arrivati alla fine del mandato, perché non abbiamo potuto partire prima. E questo a loro non succederà, perché loro partono già da una situazione, il patto di stabilità non sanno neanche cos'è, partono da una situazione in cui possono fare scelte libere che noi non abbiamo potuto fare, e questa credo sia una grande differenza, e questo gli permetterà di ottenere risultati, anche maggiori risultati ovviamente se ne saranno capaci, e soprattutto se avranno una visione di città verso la quale dirigersi, perché attualmente, l'abbiamo ormai ripetuto più volte, noi questo disegno di città ancora non l'abbiamo visto. Quello che vediamo è la prosecuzione dei nostri atti e null'altro. Quindi attendiamo con ansia la variazione di maggio, forse quella sarà il primo vero atto con cui vedremo le scelte politiche che saranno prese.
Speriamo. Cambiamo argomento, Stefano. Sì. Parliamo di un'altra questione che, come dire, incombe,
certo,
aleggia sulla città,
aleggia pesantemente
ormai da anni, da troppi anni, ed è proprio questo il tema del nostro discorso. Stiamo parlando di Pedemontana, e in particolare di Pedemontana abbiamo già parlato, forse una panchina solo su Pedemontana non l'abbiamo mai fatta.
Dai, la facciamo.
Dovremmo farlo. E adesso, per non andare troppo lunghi, ci concentriamo su un tema che è quello degli espropriandi, giusto? Pedemontana, certo, ha dei vincoli di esproprio su un numero enorme di proprietà,
certo,
da troppo tempo. Dici qualcosa?
Ma il concetto è molto concreto. Si parla di Pedemontana, e qualcuno la ricorda sicuramente come un argomento della campagna elettorale di Jennifer, come una fantasia che qualcuno, cioè noi, abbiamo portato avanti per anni senza avere né titolo né competenze, perché tanto Pedemontana è una cosa che supera i comuni, arriverà e si faranno le cose di mitigazione, eccetera. Mentre invece Pedemontana è un dramma sui cittadini, con gli espropri di qualcosa per desio come 800 particelle catastali, per più di 150 proprietari che sono persone reali, che abitano a Desio, che vivono a Desio, che si vedono bloccati da qualcosa come 15 anni, circa 13, i terreni, senza poterne usufruire, senza poter sapere che cosa succederà, se succederà, e comunque fosse hanno avuto impegnato e avranno impegnato, se avviene tutto questo, il terreno per un'opera che ben conosciamo, ahi noi, o poco conosciamo nel dettaglio, perché in realtà i progetti esecutivi definitivi non si capisce perché non ci siano o cosa. Il problema grosso è di aiutare le persone, secondo me, a capire che Pedemontana esiste, arriva, se non ci si muove per tempo, comunque, a prescindere dalle volontà di qualcuno che dice che non è competenza del sindaco, non è competenza dei cittadini. Bisogna ragionare sul fatto che una fetta importantissima del territorio di Desio verrà cancellata per sempre, territorio che è stato salvato con grande impegno, guarda caso, dalla Giunta Corti, no? In parte con lavoro anche di concertazione con altri comuni. Però ecco, il problema è di rendersi conto che questa è una cosa reale che arriva, e che i cittadini devono sentirsi non più abbandonati a loro stessi sotto così la ghigliottina di qualcosa che forse arriva, e d'altronde è così. Bisogna riunirci insieme, bisogna ragionare insieme, bisogna incontrarci e capire che forse non è ancora detta l'ultima parola, e ci sono presumibilmente delle situazioni per cui si può provare a impugnare degli atti illegittimi, come quello appunto del rinnovato vincolo, che è stato rinnovato due volte e forse ancora di più, e quindi ci sono degli atti legali che si possono provare a intentare per dare un po' più di giustizia, un po' più di speranza a un territorio che altrimenti verrà dimenticato per sempre. Dopodiché, quando avremo ben capito che la strada arriva, saremo forse contenti alcuni, perché va veloce e inquina di meno. Molti altri saranno disperati, perché regaleranno ai figli, ai nipoti, a chiunque arriverà poi a Desio, una colata di asfalto incredibile che non serve a niente. Non serve a niente, perché Pedemontana la conosciamo già, perché c'è già, così come la Brebemi. E non voglio fare tutta la digressione su quanto costa, cosa è costato lo sgravio fiscale, eccetera, eccetera, perché sono stiamo qua 3 giorni e mezzo. Invito tutti, tra un'ora e mezza circa,
anche meno,
qui in comune, nella sala Pertini, al primo piano sopra, quindi, perché ci sarà un incontro con addetti, con le persone interessate, con legali, che spiegheranno nel limite del possibile che cosa sta succedendo, che cosa succede a chi è proprietario dei particelle catastali interessate, che cosa succederà ai territori e che cosa si può provare a fare insieme, uniti tutti insieme, per cercare di arginare nel limite del possibile e forse anche concretamente questo atterraggio di questo mostro che sta facendo molto male già adesso al territorio e ai desiani, alle persone. Alle persone, non le amministrazioni, sì, sì. Alle persone fisiche che piangono perché hanno il terreno e non sanno come va a finire la storia.
E non lo possono vendere, non lo possono modificare, non possono fare nulla da almeno 13 anni, cioè da quando c'è stato il progetto del 2009.
E faranno ancora meno quando poi ci sarà la pedemontana sopra.
Non ci avranno
più, per dire. Ecco, io invito tutti a venire a buttare un occhio, anche chi è semplicemente interessato come cittadino, come persona fisica, che abita un posto che ha visto 1,5 milioni di metri quadrati salvati, di verde ovviamente, a caro lavoro, con cara fatica, e si ritrova con questo simpatico regalo qui che arriva dallo Stato, dalla provincia, dall'Unione Europea, e nessuno vuole.
A è voi. Così. Niente, no, allora direi che abbiamo esaurito gli argomenti, rimandiamo appunto la riunione all'incontro che ci sarà alle 10:30 in sala Pertini sul tema degli espropriandi, e poi rimandiamo alle prossime nostre panchine, ne faremo una nel prossimo weekend, si parlerà di tante cose, non anticipiamo perché poi magari gli ospiti non vengono, eccetera, no? Comunque intanto ringraziamo e ci vediamo la settimana prossima. Ciao a tutti.
Ciao anche a voi. Grazie. Okay.